sulla terra? Chi vuole andare sulla terra? Nessuno per la terra.
Terra nave.
Terra madre.
Terra nave.
Terra
nave.
Percorsi alternativi su strade possibili.
Percorsi sostenibili tra strade alternative. Un programma a cura dell'agenzia radiofonica Amisne.
Credete che un giorno capiremo?
Ah sì, sicuramente capirete.
E molto presto.
Ben ritrovate e ben ritrovati sulle frequenze di Terra Nave. Il nostro equipaggio questa settimana è atterrato a Ravenna, più precisamente nel laboratorio di Roberto Papetti, artigiano, mastro giocattolaio, archeologo delle cose. Papetti da oltre 30 anni costruisce, studia e fa ricerca su giochi e giocattoli. Noi ci affidiamo alle sue parole che ascolterete nel corso della prossima mezz'ora. In chiusura poi, come sempre, Lucuntu, la rubrica di favole e racconti a cura di Andrea Cocco. Buon ascolto!
Pistol shots ring out in a barroom night. To Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world.
Qui l'ha fatto quel bambino in Puglia, quest'altro l'ha fatto là, questo l'ha fatto un maestro giocattolaio, Giancarlo Perenpruner di Troino, quello che ha inventato il centro della cultura ludica. Tipo lì c'è una dedica a due maestri, uno si chiama Medio Calderoni, era un uomo qui di Ravenna che faceva un tappezziere, che faceva aquiloni con carta e canna, ce ne sono di là, quello l'hanno fatto lui, è morto a 92 anni. Lui non ha mai venduto un aquilone, diceva gli aquiloni non costano, non hanno un prezzo. Se sono fatti di carta moneta non volano, scendono giù.
Ci troviamo a Ravenna, in un magazzino pieno di giocattoli e giochi. Quella che ascoltate è la voce di Roberto Papetti, mastro giocattolaio e artigiano.
Non ho mai venduto un giocattolo, non si possono vendere. È quello che oggi diciamo beni comuni, è un bene comune, appartiene all'umanità e di tutti. Le fiabe sono di qualcuno, paghi per sentire una fiaba. Noi riceviamo dai nostri antenati questo corpo meraviglioso di questo inteso di racconti, di fiabe, eccetera, senza firma, senza autori, e continuiamo a raccontarle, senza copyright. E certo ci fanno i libri, li vendono, eccetera, ma la fiaba in sé te la puoi raccontare, nessuno ti può dire niente, appartiene a tutti. I giocattoli sono un bene comune.
Il filosofo Giorgio Agamben sosteneva che i bambini sono i robbi vecchi dell'umanità. Tutto quello che gli adulti non usano più, nelle loro mani, diventa un'altra cosa. Fanno un uso improprio dell'oggetto, donandogli un altro significato. Così cadono le ritualità, e insieme ad esse le cerimonie legate ai riti del tempo del calendario.
Diventa un mondo senza tempo, il famoso giovedì del paese dei balocchi di Pinocchio, no? Lì non vi sono scuole, lì non vi sono maestri, lì non vi sono libri. In questo paese benedetto non si studia mai, il giovedì non si fa scuola e ogni settimana è composta di 6 giorni e di una domenica. È un tempo senza tempo, entra in un'altra temporalità. Mentre il rito antico scandiva con la cerimonia, la ciclicità delle stagioni, gli eventi, eccetera, per attraverso i sacrifici, eccetera. I bambini sbaraccano, come diciamo noi in Romagna, tutto. E ribaltano tutto, ma non lo fanno con una consapevolezza, lo fanno perché devono farlo, hanno sempre fatto così, cioè raccolgono quello che c'è, guardano gli adulti, prendono quello che c'è dal mondo degli adulti e ci fanno un'altra cosa. È una cosa stupenda questa cosa qui, i robi vecchi dell'umanità. Infatti questi giochi sono antichissimi, se te vai a vedere i giochi di tradizioni popolari di tutti i paesi del mondo e di tutti i tempi, i giochi sono sempre quelli lì che si ripetono.
Un
15 delle 30 20
fuori Giulia!
Qualcuno deve restare alla tavola!
I bambini riutilizzano le cose del mondo degli adulti per ripetere delle tipologie di gioco che nei secoli sono sempre le stesse, così come fa lo stesso Roberto Papetti, costruttore di giocattoli, mastro giocattolaio.
Non mi ritengo una persona creativa, uno che inventa dei giocattoli, non mi serve. Io non devo fare altro che ripetere i giocattoli che i bambini hanno sempre costruito, sempre quelli. Aggiornandoli con i nuovi materiali, e io non faccio altro che fare la trotto, se te li guardi uno per uno. Questi sono i fucilini, le armi giocattolo, sono ridicoli, no? Allora, questo che stai vedendo adesso è un fucile archibugio spaziale, si chiama archibugio cerbottana spaziale. Che cosa c'ha? È la cerbottana, come la facevano i bambini di una volta, cioè con i rametti del sambuco, che è un arbusto del sottobosco, con il midollo spugnoso, diciamo, assomiglia al polistirolo, veniva svuotato con un ferro e facevi il tubo della cerbottana. Quindi siamo su una specie di giocattolo arma. Da noi le cerbottane non si usano come arme per cacciare, ma per giocare. Dentro ci metti le bacche e spari. I bambini l'hanno sempre fatto. Oggi è cambiato il materiale. Oggi con che cosa lo fai? Lo fai con i tubi di plastica, quelli degli elettricisti che mettono nei muri. Ecco, allora stavo dicendo che il giocattolo è sempre quello. Nel momento in cui costruisci una cerbottana, fai la cerbottana, ci spari dei semi. Ecco, qui però sono le varianti, dove intervieni innovando, mettendoci qualcosa che prima non c'era. Per esempio, oggi abbiamo gli scarti del computer, vedi come sono attaccati, incollati, attaccati, collegati con dei fili in un modo strano, eccetera. Vedi che c'è un tubo qui, no? Allora, questo è una cerbottana costruita con gli scarti di terza generazione. Fino adesso abbiamo usato scarti fatti con materiali di cose naturali, le scarti con le materie plastiche, eccetera, quelli che chiamiamo i rifiuti differenziati. Ma noi adesso abbiamo a disposizione i pezzi di computer e in futuro avremo a disposizione le protesi del corpo umano, perché stiamo andando verso il postumanesimo. Noi che costruiamo giocattoli ripetiamo gli stessi giocattoli aggiornandoli con i materiali. Farò una cerbottana con dei pacemaker, con delle dentiere, con degli arti artificiali che non servono più. Tutti gli scarti del postumanesimo diventeranno giocattoli strani, come è giocattolo strano è diventata questa cerbottana. Archibugio cerbottana spaziale. Ma archibugio cerbottana spaziale sarà la cerbottana del futuro. Ma che cosa sparerà? Diventa, vedi, un giocattolo filosofico. Sparerà la polvere. Allora, giocheranno due bambini, con che cosa giocheranno? Con questi fucili qui, se vogliono giocare alla guerra. Prenderanno la polvere, caricano la polvere e si spareranno della polvere. Noi veniamo tra l'altro dalla polvere e torniamo nella polvere. È diventato un fucile filosofico.
Fischietti, trottole, fucili, flipper, cerbottane, palle e palline. Nel laboratorio di Roberto c'è di tutto. Tutto realizzato con materiali di recupero e di scarto. Per tutta un'estate Roberto e i suoi bambini hanno lavorato sulle cerbottane e sugli archibugi. Il mastro ha anche dedicato interi anni a lavori con le cassette della frutta, a studi sui tappini delle bottiglie, a ricerche sulle trottole. Approfondimenti che portano a invenzioni e varianti sempre più strane.
La bambola, la prima bambola era fatta di creta, era fatta di legno, eccetera. Adesso abbiamo una varietà di bambole infinite. Le palle, i palloni. Le prime palle erano di foglie d'erba, probabilmente. Poi sono diventate di stracci, poi sono diventate di caucciù nelle parti là nel Sud America. E poi palle di tutti i tipi, le palline di vetro, le palline da ping pong con la racchetta, la palla da pallavolo col campo da pallavolo, il tennis con la racchetta, la palla ovale del rugby. Quante varianti rispetto alla tipologia di base. Cioè io sono riconcentrato sulle tipologie di base. Devo costruire, ricostruire e tenere viva questa tradizione. È una battaglia persa, anche questa. Perché è vincente il giocattolo tecnologico. È vincente, assolutamente vincente. Quindi io mi sento come una specie di Don Chisciotte. Con il mio borsone, con la mia cassettina degli attrezzi che vado costruendo queste cose in giro per l'Italia. Sono convinto di aver perso, però è interessante tutto quello che sto facendo io. Io tengo vivo qualcosa di importante, non solo una tradizione, ma un'archeologia che c'è nelle cose, Noi siamo nel nostro passato, dove tutte le cose scompaiono. Noi siamo lì. E noi dovremmo tornare lì a ripensare. Se c'è una crisi oggi, la crisi oggi di cui si parla, non è una vera una crisi economica. Sì, ma è una crisi, ma per modo di dire. La crisi vera nostra oggi è la crisi che viviamo nel rapporto con il nostro passato culturale e storico. D'altra parte il fatto che noi stiamo distruggendo il paesaggio italiano, non diamo importanza al valore della cultura, dell'arte, a tutti questi beni culturali monumentali, perché abbiamo perso questo rapporto con il passato. Il passato dovrebbe parlarci, dire, anche là dove sono delle cose che apparentemente sono anacronistiche. I giocattoli sono oggetti anacronistici, questi qui, la trottola, rispetto a un videogiochi, una PlayStation, una cosa di questo genere. Cos'è la trottola? Poi però scavi, vai a vedere, ti accorgi che storia, eccetera, varietà di trottole, quanta scienza c'è nella trottola? Funziona perché ha bisogno di energia. Generi la forza centrifuga e la forza centripeta. Ha a che fare con i pesi baricentri. Gli assi vorticano in un modo eccentrico, sballato, e questa è la precessione, e poi c'è la nutazione della precessione. Tu giochi e fai l'esperienza delle forze che hanno a che fare, tutti gli oggetti che hanno a che fare con la Terra, la gravità, i baricentri, le forze, l'energia, tutte queste cose qua. Sono anacronistici, però sono ancora estremamente importanti e utili per i bambini, perché arrivi ai grandi concetti, alle cose complicate e difficili per gradi.
Tra il mondo dei giocattoli e il mondo adulto c'è un rapporto meno chiaro di quanto possa sembrare a prima vista, scrive Gianni Rodari nel suo famoso Grammatica della fantasia. Da un lato i giocattoli vi approdano per caduta, dall'altro per conquista. Certe cose che nel mondo adulto hanno avuto un tempo grande importanza accettano la riduzione a giocattoli, pur di non sparire, quando quel tempo viene a finire. Così l'arco e le frecce, avendo cessato di contare sui campi di battaglia, si sono acconciati a diventare strumenti di gioco. Le maschere sotto i nostri occhi stanno rinunciando a recitare il loro ruolo nel carnevale adulto e diventano monopolio infantile. Furono oggetti sacri e rituali le bambole e la trottola prima di accontentarsi di far giocare i bambini. Ma anche gli oggetti più banali possono scendere dal loro piedistallo quotidiano. Una vecchia sveglia rotta, decaduta a giocattolo, potrebbe anche vivere l'avvenimento come una promozione. I bauli dimenticati in solaio e scoperti dai bambini e richiamati in vita, con i loro tesori sepolti, cadono o salgono. I bambini non costruiscono più e i giocattoli sono diventati merce, una risorsa scarsa che qualcuno produce per te.
Il problema è che i genitori non hanno più tempo da dedicare ai bambini per costruire per loro. I bambini non hanno più tempo per costruire, hanno 50.000 attività, e hanno tutte queste strumentazioni che li distraggono. E praticamente non c'è più quello che c'era nel passato, cioè questa trasmissione di questa cultura attraverso l'esperienza di costruzione, i tempi giusti, gli spazi, i luoghi. Non ci sono più gli artigiani nelle città che lavoravano, i bambini andavano dall'artigiano, andavano dal falegname, andavano al calzolaio, dal fabbro, si faceva costruire, dava una mano, imparava, eccetera. Lì costruivano i giocattoli complicati. Ma c'erano anche i gruppi di bambini di strada che si mettevano lì, prendevano una cassetta da frutta e ci inventavano un giocattolo. Ma te li vedi più? Dove sono più gli spazi dove i bambini può fare in autonomia quello che ritiene sia importante costruire per sé? Ma di più, i bambini non fanno fatica a trovare quelli che una volta si chiamavano i tesori. Cioè che il bambino girava per il bosco, la strada, la campagna, si trovava un sassolino, una corteccia, una ghianda, questa è roba mia, i grandi qui non c'entrano, decido io che questa è una cosa importante. Lo fanno ancora i bambini, in casa è quasi impossibile, ha a che fare con un rapporto con la natura, con le scoperte che fai, ti portavi a casa 3-4 cose girando per i boschi, le mettevi dentro una scatolina, questi erano i tuoi tesori, i miei tesori. Ma tesori nel senso che era la cosa che avevo scoperto io, tu grande non c'entri niente, come una conquista di una piccola autonomia.
Secondo l'insegnante pedagogista Gianfranco Zavalloni, recentemente scomparso, la scuola dovrebbe essere per un terzo trasmissione dei saperi, per un altro terzo ricerca e laboratori e infine per l'ultimo terzo dovrebbe essere una scuola dei giochi.
I giochi nel senso che il primo gioco è quello dei ruoli, del teatro, di chi sa, chi non sa, eccetera, dove c'è la piacevolezza, dove si valorizzano i giochi di tradizione popolare che appartengono alla cultura ludica di tutti i bambini, dove ci sono dei momenti dove i bambini giocano per conto loro, si inventano degli spazi all'interno della scuola, dove si riscoprono i giochi di tradizione, di movimento, di socializzazione, di teatralizzazione, i giochi a caso, della fortuna, i giochi di vertigine, per esempio, cioè dei giochi dove si abbandona con il corpo, cioè tutti i tipi di giochi, ce n'è a bizzeffe, ce n'è. Il problema è che a scuola, cioè, i docenti quando vanno all'università e studiano, imparano e sanno che il gioco è una cosa importante per i bambini. Nel momento in cui diventano insegnanti si dimenticano di tutto, non fanno più giocare, solo la ricreazione. E in alcune scuole anche niente ricreazione per punizioni, cose di questo genere. Non solo non si gioca a scuola, non si dà spazio al gioco a scuola, che è la cosa più importante per i bambini, ma gli si danno anche i compiti da fare a casa, anche a casa dove potrebbero giocare, non giocano perché devono fare i compiti, incastrati tra tutte le varie attività che organizzano i genitori per loro.
Così si perde il fare le cose per lo spirito del piacere, che è la molla poi più grande per scoprire e conoscere il mondo, ciò che ti genera meraviglia, stupore, spavento per le cose, l'incontro con l'inconsueto.
Cioè, se consideri la vita di un individuo come, che ne so, un edificio, più piani, come inizia l'edificio? Inizia dalla base, dal basamento. Allora, più le basi sono solide, più un bambino gioca e più l'edificio cresce su, sano, ben attrezzato, ben strutturato. Se le basi sono solide, se un bambino ha giocato tanto, sarà un grande individuo nell'adultità, perché ha la solidità di un'esperienza vera, e poi porta gioia, il gioco porta gioia, portatrice di gioia, di allegria. Ma tu li vedi i bambini quando giocano? Ma li vedi? La felicità, ecco, hanno tutto, sono tutto.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
sono stato in Brasile, sono stato in Africa, in Egitto, in tanti posti. È istantanea, come cominci a giocare si capisce subito. Sembra che ci sia come una specie di una metacomunicazione quando si gioca, no? E passa subito un messaggio che significa: questa cosa che stiamo facendo non è realmente la cosa reale che fa riferimento agli oggetti, ai gesti, eccetera, ma si riferisce a un qualcosa che facciamo per finta, non so come dire. Cioè fai una metacomunicazione, una cornice. Non è un caso che attraverso il gioco ci sia la comunicazione tra specie diverse. Cioè gioca un uomo con una scimmia, gioca un cane con un gatto, gioca un uomo con un maiale, con un uomo con un delfino, no? Perché avviene questo fatto, questa è una scoperta di un grande scienziato e filosofo, Gregory Bateson, in Ecologia della mente, c'è un capitolo meraviglioso sul gioco come fatto metacomunicativo. Allora, tra bambini di paesi diversi, con lingue diverse, avviene istantaneamente questo fatto qui. C'è già subito intercultura nel gioco, nel momento in cui cominci a giocare e ti capisci subito.
Il gioco, ci spiega Roberto Papetti, non serve a niente. Non è uno strumento didattico per fare qualcosa come l'intercultura, ma può essere un canale attraverso cui culture diverse comunicano senza bisogno di spiegarsi nulla. Più in generale, appunto, il gioco non ha funzioni specifiche, ma dentro c'è tutto.
Un grande maestro del gioco in Italia, Giampaolo Dossena, diceva: abbasso la pedagogia, abbasso la ludomatetica. Quando si gioca, non me ne frega niente di matematica, eccetera. Quindi il gioco serve a... Poi dentro il gioco c'è tutto. Dentro il gioco è il giocattolo. Per il giocattolo mi viene più facile. Se vuoi te la spiego in un altro modo. Abbiamo detto che se nel giocattolo c'è tanta storia, nel giocattolo ci sono delle funzioni, nel senso che serve per fare quel determinato tipo di gioco. Sulla scacchiera degli scacchi e con le pedine degli scacchi, le figure degli scacchi, giochi a scacchi, non puoi giocare a calcio, no? Cioè, ogni giocattolo, ogni gioco ha una funzione specifica, delle regole precise. Il giocattolo ha anche questo aspetto che riguarda l'ecologia. Tu distingui una trottola africana da una trottola americana dai materiali che sono fatti, quindi dall'ambiente da cui vengono questi materiali, come sono stati trattati, la società, l'ambiente inteso in senso generale, natura, l'umano e il non umano. Per cui avrai una trottola che è fatta di legno di mogano, duro, nero, pesante, eccetera, la trottola americana, la trottola spirale, quella di latta che fa i suoni, spiral top, che è un oggetto industriale, progettato da un designer, eccetera. Lì vedi l'ecologia di questi due oggetti, quindi volendo puoi fare il discorso ecologico in senso semplice, cioè arrivi all'ambiente da quali vengono generati.
In più i giocattoli possono essere benissimo costruiti con materiale di riciclo, perciò anche in questo senso sono ecologici. I bambini, ci racconta Roberto, sono sempre andati nei cumuli di rifiuti.
Quando allora non esisteva neanche la parola ecologia. C'è una poesia di Tonino Guerra, poeta di Sant'Arcangelo di Romagna, sceneggiatore dei film di Fellini, di Antonioni, eccetera, di Tarkovsky, eccetera. Parla dei bambini che vanno sul mucchio di rifiuti, no? E ci va uno e trova uno specchietto ed è contento perché è colore verde. Ci va una bambina e trova un pezzo di stoffa e ci fa una bambola. Ci va un altro bambino e trova un pezzo di ferro, eccetera. E quindi la cosa che hanno sempre fatto i bambini. Dice, beh, l'ultimo bambino ci va e non trova niente, però è contento, se ne va contento, perché poi la cosa più importante di tutti è cercare, non trovare, capisci? Bellissima poesia breve di Tonino Guerra su questa cosa qua.
A Ravenna Roberto Papetti ha creato un museo dei giocattoli, anzi un giocattolo museo, dove conoscere, vedere ma anche utilizzare giochi e giocattoli. In Italia esiste un grande movimento legato alla cultura del gioco, fatto di associazioni e iniziative, dal Comitato Italiano Gioco Infantile di Olivetti al Movimento di Cooperazione Educativa, dagli scout alle ludoteche.
È tutto pronto soccorso sociale, proprio perché i bambini non giocano più spontaneamente, abbiamo tolto il terreno sotto i piedi all'infanzia, no? Cose che hanno sempre fatto, andare in strada, incontrare gli altri bambini, farsi i loro giochi e farsi i cavoli loro. Bene, allora, siccome non si può fare questo, si fa il pronto soccorso sociale, cioè si inventano tutta una serie di esperienze di cose. Ci sono anche esperienze di singoli, gente che costruisce giocattoli come me, gente che allestisce musei, anche se appunto questa cosa del museo io non mi sento tanto di condividere, tant'è vero che il nostro museo, che era nato proprio come un museo, un impianto scientifico, vetrinette, cartellini, cataloghi eccetera, a un certo punto l'abbiamo aperto e l'abbiamo fatto diventare un giocattolo museo, dove si produce, si fa ricerca, c'è un centro di ricerca sulla cultura ludica, si producono mostre, il museo cresce con le cose che si producono, con le cose che si incontrano, che si scambiano, che si donano, anche che si comprano nei paesi, in altri paesi dove ci sono delle cose, per imparare, per vedere, poi dove tutto si muove, cioè non è, non so, è un museo di mucchi, di ammucchiate di cose che si ammucchiano. E questa è una cosa che ha funzionato molto. In più vengono classi in visita, quando vengono classi in visita non sono le visite. Il primo strumento di socializzazione all'interno del museo è la narrazione. Lo stile degli operatori del museo, il mio stile è sempre stato uno stile operativo. Io racconto i giocattoli, li animo. E poi ci giochiamo con i bambini, li metto in mano. Lì battiamo tutti i record di attenzione.
Concludiamo questa puntata dedicata al meraviglioso lavoro di Roberto Papetti alla cultura del gioco con un'altra citazione dalla Grammatica della fantasia di Gianni Rodari. Inventare storie con i giocattoli è quasi naturale, è una cosa che viene da sola se si gioca con i bambini. La storia non è che un prolungamento, uno sviluppo, un'esplosione festosa del giocattolo. Lo sanno tutti i genitori che trovano il tempo di giocare con i loro figli alle bambole, alle costruzioni, alle automobiline, un'attività che dovrebbe in qualche modo essere resa obbligatoria. L'adulto ha sul bambino, quando gioca con lui, il vantaggio di disporre di un'esperienza più vasta, dunque di poter spaziare più lontano con l'immaginazione. È per questo che ai bambini piace avere genitori come compagni di gioco. Per esempio, se fanno insieme le costruzioni, l'adulto sa calcolare meglio proporzioni ed equilibri, possiede un repertorio più ricco di forme da imitare. Il gioco si arricchisce, conquista in organicità e durata, si apre su nuovi orizzonti. Non si tratta già di giocare al posto del bambino, relegandolo nell'umiliante ruolo di spettatore. Si tratta di mettersi al suo servizio. È lui che comanda. Si gioca con lui, per stimolare la sua capacità inventiva, per consegnargli nuovi strumenti che userà quando gioca da solo, per insegnargli a giocare. E mentre si gioca si parla, si impara da lui a parlare pezzi del gioco, ad assegnare loro nomi e ruoli, a trasformare un errore in un'invenzione, un gesto in una storia, usando di quella che Branner chiama la libertà di essere dominati dall'oggetto, ma anche, come fa il bambino, ad affidare ai pezzi messaggi segreti, perché siano loro a dire al bambino che gli vogliamo bene, che egli può contare su di noi, che la nostra forza è sua. Noi, prima di passare i microfoni alla nostra rubrica di favole e racconti Lucuntu, come sempre vi vogliamo segnalare un articolo dal sito comune-info.net. Questa settimana abbiamo scelto per voi un articolo sulla raccolta di rifiuti che è avvenuta a Belluno il 16 novembre scorso. Un gruppo di cittadini ha raccolto i rifiuti depositandoli in modo differenziato in alcune casse costruite, riciclando le reti di un cantiere. Questo è avvenuto in una discarica abusiva in una delle aree protette del Veneto, in particolare all'interno del Parco Nazionale Patrimonio Mondiale dell'Umanità della Valle del Miss, a Belluno appunto. Noi non vi anticipiamo altro, vi invitiamo a leggere l'articolo dal titolo Disobbediamo, puliamo la discarica, dal sito comune-info.net. E ora spazio a Lucuntu.
Lucuntu. Storie, favole e racconti.
Ode alle patate fritte. Scoppietta nell'olio ribollendo l'allegria del mondo. Le patate fritte entrano in padella come candide piume di un cigno mattutino ed escono semidorate dalla crepitante ambra delle olive. L'aglio aggiunge una fragranza terrena, il pepe, il polline che attraversò scogliere e vestite di nuovo con l'abito d'avorio riempiono il piatto della loro rinnovata abbondanza e saporita semplicità di terra.
finisce qui la puntata di questa settimana dedicata alla cultura del gioco e al lavoro di Roberto Papetti. Noi lo ringraziamo e ringraziamo anche Andrea Cocco e Paolo che sono stati con noi in redazione. Marzia Coronati vi saluta, non prima però di ricordarvi i nostri riferimenti: il sito internet amisnet.org, l'email radioterranave@gmail.com, a cui potrete scriverci e inviare, se volete, la vostra alternativa. E noi ci risentiamo tra 7 giorni, stesse ore, stesse frequenze. Ciao!